ma per ricordarci che tutte quelle cose non hanno alcun valore, non hanno nessun valore davanti a Dio, perché quelle sono cose che noi abbiamo potuto fare per la sua grazia, per l'opera sua in noi. Se c'è stato qualche conforto d'amore, qualche consolazione, per la grazia di Dio. Non abbiamo aggiunto niente alla nostra salvezza, non abbiamo aggiunto niente a ciò che in qualche modo possiamo essere, ma è il risultato, il frutto di quello che il Signore ha fatto nelle nostre vite e che comunichiamo stando insieme. Sono occasioni per viverci, per stare bene fra di noi, e quindi non è un motivo per vantarci, ma un motivo per dire grazie a Dio perché abbiamo vissuto da uno. E mentre Gesù era a tavola in casa di lui, era andato a casa di una persona, mentre Gesù era seduto a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui e con i suoi discepoli, poiché ce n'erano molti che lo seguivano. Gli scribi che erano tra i farisei, vedutolo mangiare con i pubblicani con i peccatori, dicevano ai suoi discepoli: come mai mangia con i pubblicani e con i peccatori? Gesù, udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Stamani leggiamo un po'. Mi sposto in Atti 10, se mi volete seguire con la scrittura. Dice così: vi era in Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta italica. Quest'uomo era pio e timorato di Dio, con tutta la sua famiglia faceva molte elemosine al popolo e pregava Dio assiduamente. Noi preghiamo Dio assiduamente. Egli vide chiaramente in visione, verso l'ora nona del giorno, un angelo di Dio che entrò da lui e gli disse: Cornelio. Egli, guardandolo fisso e preso da spavento, rispose: che c'è, Signore? E l'angelo gli disse: le tue preghiere e le tue elemosine sono salite come una ricordanza davanti a Dio. E ora manda degli uomini a Ioppe e fa venire un certo Simone, detto anche Pietro. Egli è ospite di un tal Simone, conciatore di pegni, la cui casa è vicino al mare. Appena l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi domestici e un pio soldato fra i suoi attendenti. E dopo aver raccontato loro ogni cosa, li mandò a Ioppe. Il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città, Pietro salì sulla terrazza verso l'ora sesta per pregare. Ebbe però fame e desiderava prendere cibo, ma mentre glielo preparavano fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva simile a una grande tovaglia, forse perché aveva fame. Sì. Dipende dalle traduzioni, comunque una tovaglia, insomma. Vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva simile a una grande tovaglia calata a terra per i quattro angoli. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. E una voce gli disse: alzati Pietro, ammazza e mangia. Ma Pietro rispose: assolutamente no, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. E la voce parlò una seconda volta: le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. Questo avvenne per tre volte. Poi d'un tratto quell'oggetto fu ritirato in cielo. Mentre Pietro dentro di sé si domandava che cosa significasse la visione che aveva avuto, ecco, gli uomini mandati da Cornelio, i quali, avendo domandato della casa di Simone, si fermarono alla porta. Avendo chiamato, chiesero se Simone, detto anche Pietro, alloggiasse lì. Mentre Pietro stava ripensando alla visione, lo Spirito gli disse: ecco tre uomini che ti cercano, alzati dunque, scendi e va con loro, senza fartene scrupolo, perché li ho mandati io. Pietro, sceso verso quegli uomini, disse loro: «Eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete qui?» Essi risposero: «Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, del quale rende buona testimonianza tutto il popolo dei Giudei, è stato divinamente avvertito da un santo angelo di farti chiamare in casa sua e di ascoltare quello che avrai da dirgli». Egli allora li fece entrare, li ospitò, e il giorno seguente si alzò e andò con loro, e alcuni fratelli di Ioppe l'accompagnarono. L'indomani arrivarono a Cesarea. Cornelio li stava aspettando e aveva chiamato i suoi parenti, i suoi amici più intimi. Mentre Pietro entrava, Cornelio, andandogli incontro, si gettò ai suoi piedi per adorarlo. Ma Pietro lo rialzò dicendo: «Alzati, anch'io sono uomo». Conversando con lui, entrò e, trovate molte persone lì riunite, disse loro: «Voi sapete come non sia lecito, non sia lecito». A un giudeo, avere relazioni con uno straniero o entrare in casa sua. Ma Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o contaminato. Perciò, essendo stato chiamato, sono venuto senza fare obiezioni. Ora vi chiedo: qual è il motivo per cui mi avete mandato a chiamare? E Cornelio disse: 4 giorni or sono stavo pregando alla nona in casa mia, quando ecco un uomo mi si presentò davanti in veste risplendente e disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e le tue elemosine sono state ricordate davanti a Dio. Manda dunque qualcuno a Ioppe e fa venire Simone, detto anche Pietro, egli è ospite in casa di Simone, conciatore di peli e rivale. Perciò subito mandai a chiamarti e tu hai fatto bene a venire. Ora dunque siamo tutti qui presenti davanti a Dio per ascoltare tutto ciò che ti è stato comandato dal Signore. E Pietro mi ha pensato: ma a me non mi ha detto nulla il Signore. Che devo dire? Che devo fare? Allora Pietro, cominciando a parlare, improvvisò e disse: ma in verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Come comincia a parlare Pietro? Comincia a parlare dicendo quello che sta pensando lui in quel momento. Dice: ma evidentemente allora qui le cose stanno un po' diversamente da come io le pensavo, ma diciamoci anche. Questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele, portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea, incominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a un legno, ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e volle che egli si manifestasse, non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio, cioè a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti, e ci ha comandato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Queste cose le stava dicendo lì in quella casa. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola, e tutti i credenti circoncisi che erano venuti con Pietro si meravigliavano che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri, perché li udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: c'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro. Madonna. Gli apostoli e i fratelli che si trovavano nella Giudea vennero a sapere che anche gli stranieri avevano ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i credenti circoncisi lo ringraziavano, lo esultavano, lo gioivano con Pietro e con gli altri. Io ho scritto così nella Bibbia, so forse, all'incontrato. Lo contestavano. dicendo: tu sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato con loro. Non era fatto anche Gesù, no?
Sì.
A me, ho letto prima.
Sì.
Allora Pietro raccontò loro le cose per ordine, fin dal principio, dicendo: la pazienza di Pietro. Sentite, non mi rompete, non vi avviso. No, vi avviso. Io ero nella città di notte in preghiera e la pitonessa si ebbe una visione, un oggetto che scendeva dal cielo, simile a una grande tovaglia, calata dal cielo per i quattro angoli e giunse fino a me. Io, fissandolo con attenzione, lo esaminai e vidi quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. Udii anche una voce che mi diceva: Pietro, alzati, ammazza e mangia. Ma io dissi: assolutamente no, Signore, perché nulla di impuro o contaminato è mai entrato in mia bocca. Ma la voce ribatté per la seconda volta dal cielo: le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. E ciò accadde per tre volte. Poi ogni cosa fu di nuovo ritirata in cielo. In quell'istante tre uomini, mandatimi da Cesarea, si presentarono alla casa dove eravamo. Lo Spirito mi disse di andare con loro, senza farmene scrupolo. Anche questi sei fratelli vennero con me, ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come aveva visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: manda qualcuno a Ioppe e fa venire Simone, detto anche Pietro. Egli ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, esattamente come su di noi al principio. Ma ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Allora, udite queste cose, si calmarono e glorificarono Dio dicendo: Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri affinché abbiano la vita. Questo è un anno, avevamo detto, l'avevo segnato anche alla fine del titolo, misericordia non sacrificio, per ricordarci che forse abbiamo puntato tante volte nella nostra vita su quella che è la nostra moralità, la nostra santità, santificazione. Un po' ci siamo sentiti anche in diritto di appartarci rispetto a un mondo che in qualche modo la pensa diversamente da noi, non soltanto riguardo a Dio, ma magari anche riguardo a certi modi di comportarci e di fare, magari sono lontani dai nostri modi di fare. Però questo anno è stato caratterizzato dall'accoglienza. Stiamo facendo un corso per l'accoglienza, che non è un benvenuto, Dio ti benedica. Dietro l'accoglienza c'è un mondo che ha a che fare con noi stessi, che ha a che fare con chi siamo, cosa crediamo, che cosa di noi stessi ci tiene lontani dall'altro. Questo anno parleremo di questo molto spesso, e stiamo parlando e parliamo di questo. Siamo praticamente quasi a metà anno ecclesiastico e facciamo un po' il punto. Il punto è che sicuramente siamo in cammino, siamo in questo percorso. Sicuramente a giugno saremo più avanti rispetto a oggi. Forse avremo fatto delle esperienze anche noi, così come le ha fatte Pietro, che ha dovuto rivoluzionare se stesso. Perché Pietro era giudeo fin dall'infanzia, nulla di impuro è mai entrato nella mia bocca. No, Signore, io non mangio quella roba. No, Signore, no. Ah no, il nemico mi attacca. Ah no, sarò io forse, i desideri della carne. No, nel nome di Gesù, allontanati da me. No, no, Signore. Pietro dice di no a Dio. E lo dice chiaramente perché viene fuori quello che è Pietro. Pietro è essenzialmente un uomo religioso, chiuso, ma non chiuso perché lui vuole essere chiuso, perché gli hanno insegnato così, perché siamo stati abituati così. a dire noi ok, loro schifo. Scusate se parlo così, ma è questo, diciamo, Signore. Ma non è così, non sia così. Perché noi dobbiamo assomigliare a chi? Al pastore? No, al buon pastore, sì, a Gesù. E Gesù, l'abbiamo letto in Marco 2, mangiava con i pubblicani e con i peccatori. Gesù si contaminava? No! Gesù stava con, ma non faceva quello che gli altri facevano. Gesù non si contaminava. Erano i pubblicani e i peccatori che guarivano stando col dottore. Non era Gesù che impoveriva, erano gli altri che si arricchivano. Pietro non si è impoverito, lasciando in qualche modo che la comunione con Dio, le sue rivelazioni, i suoi pensieri lo cambiasse, ma si è arricchito. Pietro ha visto cose per primo che gli altri non avevano visto e gli chiedono spiegazione. Oh, ma te hai fatto cose che non vanno mica bene. E Pietro lo sapeva benissimo, perché lo dice in casa del centurione, dice: voi sapete come non sia lecito a un giudeo entrare nella casa di uno straniero, ma io lo sto facendo perché Dio mi ha fatto vedere e mi ha detto di venire qui. Allora immaginatevi il contesto, immaginatevi che Dio ha proibito nella legge data da Mosè di mangiare certi tipi di animali, e sono quelli che vedeva, che ha visto Pietro. Cosa avrà pensato Pietro, nato e cresciuto in quel contesto molto regolamentato, fortemente regolamentato, in cui Dio stesso aveva detto a Mosè di non mangiare certi tipi di animali e lui non aveva mai mangiati, vedere questa visione e dire: ho sentito questa voce, dice di mangiare e io posso mangiare questa roba? Ma non è possibile. Va contro quello che Dio ha detto. È l'opposto. Dio ha detto una cosa, non si può contraddire, non può dire la cosa opposta adesso. Sì che può, perché sono cambiati i tempi, sono cambiati i momenti, è cambiato il contesto, tutto è cambiato. Ora c'è Gesù che è risorto, è tornato, è salito in cielo. Ma non vale più quella roba? Alcune cose sì, alcune cose no. I fondamenti sì, ma è il livello spirituale che conta. Non è l'animale in sé per sé fisicamente, quello lo puoi mangiare ora, perché è spiritualmente che tu non puoi mangiare certe cose, e dobbiamo stare attenti a non mangiare queste cose che probabilmente il mondo propone. Stiamo attenti a cosa ascoltiamo, perché poi nella scrittura il mangiare ha molto a che fare con l'ascoltare. Di cosa ci cibiamo quotidianamente? Cosa guardiamo sui social? Con che occhi guardiamo, ascoltiamo quello che c'è sui social? Accettiamo tutto? Sentiamo parlare, sentiamo in un discorso di un'ora, magari parlando di astrologia o altre cose, ha inventato Dio la parola, allora è buono, ha detto Dio. No, non è tutto buono, bisogna vegliare con Dio per vagliare quello che arriva da fuori. Ma allo stesso tempo noi siamo chiamati a mangiare con loro, stare con loro, andare in casa loro. Perché se noi siamo il corpo di Cristo, se Gesù quando era nel corpo stava con i pubblicani e i peccatori, oggi tocca a noi stare con i pubblicani e i peccatori. O non siete il corpo di Cristo? Il corpo di Cristo quando era qui presente, lo abbiamo letto, era a mangiare con i pubblicani e con i peccatori. Oggi chi è il corpo di Cristo? Allora, se Gesù quando era nel corpo faceva questo, oggi il corpo deve fare questo. E qui non possiamo fare qualcosa di diverso. Il nostro esempio chi è? Se Gesù lo ha fatto, noi seguiamo l'esempio e lo faremo anche noi. Quello che ho visto fare, quello faccio. Avete visto Gesù che si schifava delle persone? Ha mai allontanato qualcuno? Ha mai avuto il ribrezzo di andare a toccare? In alcuni casi gli ha parlato, in alcuni casi gli ha toccato. Lebbrosi?
No.
Gesù non si è mai fatto scrupoli a stare con il debole. Gesù non si è mai fatto scrupoli a stare con chi era emarginato, con chi era offeso da quelli di fuori. E da quelli di fuori non erano le persone così, erano quelli della chiesa, quelli della sinagoga, erano i responsabili dell'epoca. Non dobbiamo aver paura di queste cose, dobbiamo aver paura di non fare la volontà di Dio. E Pietro aveva ben chiara la voce di Dio, la conosceva bene, perché gli dice no Signore, quindi sa benissimo che è Dio a parlare, sa benissimo che quella visione gli è arrivata dal cielo, da Dio. Non ha avuto dubbi. Perché a volte invece dubitiamo di quello che ascoltiamo quando leggiamo la parola o quando ne parliamo anche così come ora? Vi sto parlando delle cose che abbiamo letto insieme apposta, perché se non siete d'accordo le possiate rileggere e magari anche dirmi no Gianluca, l'ho interpretato male. Ma non l'ho interpretata io, è scritto così. Gesù mangiava con i pubblicani e i peccatori, veniva additato, gli veniva sottolineato il fatto perché i tuoi mangiano, perché i suoi mangiano con il pubblicano, perché lui mangia con... E anche Pietro uguale. Ma perché sei entrato in casa di quelli? Perché hai fatto quelle cose che non si dovevano fare? Non per spirito di ribellione, quella sarebbe un'altra cosa, ma perché Dio gli ha detto di fare, dire quelle cose. E poi però c'è un risultato. Il risultato è che le persone si convertono, le persone sono ripiene di spirito. Allora, in questa mattina vorrei sottolineare questi due aspetti. Uno, di prendere il coraggio per cambiare la nostra mente, che non è qualcosa che possiamo fare da soli, ma è un cominciare ad accogliere quello che Dio ci dà, cominciare a rivedere le nostre posizioni come ha fatto Pietro, il che non vuol dire Gianluca ha detto così, allora da oggi faccio così. No, è andare fuori, tornare nelle nostre case e riflettere e dire ma che vorrà dire Gianluca? Torna a questa cosa, ma è davvero così? Come ha fatto Pietro? Meditava, pensava, stava ripensando in cuor suo al significato della visione. Ma che vuol dire? Che vuol dire ammazza e mangia? Cose impure, cose che non ho mai fatto, cose che non si è mai fatto. Potrebbero essere anche queste i pensieri che ci dominano. Ma una volta ci hanno insegnato così. Se ci hanno insegnato così andava bene all'epoca, oggi non va più bene, bisogna cambiare. Perché non vuol dire autorizzarci a fare il male, significa autorizzarci a fare il bene, là dove il bene non c'è. Vacci tu a portare il bene, vacci tu a portare gli insegnamenti, comincia a frequentare persone, perché crediamo davvero che le persone entreranno in chiesa così perché vedono il cartello là? Il cartello non è la via di Damasco, è via delle mura di San Pierino, non è che la gente va lì e viene fulminata. Non funziona così. Si può provare a sentire in comune se cambiano il nome della via, ma non funzionerebbe uguale. La via siamo noi. Diceva, la via è Gesù, certo, ma noi siamo il corpo di Cristo, il Signore ha mandato noi, manda noi. Non so se avete colto questo aspetto. Quando Pietro ha la visione, gli viene data un'istruzione, gli viene dato dei comandamenti, cioè, ammazza e mangia. Gli viene detto non fare tu impuro ciò che io ho reso puro. Però poi Pietro rimane un po' stordito. Ma come? Cioè, arrivano delle persone, vai con loro, le ho mandate io. Ma Pietro ancora è un po' sbandato, non ha chiaro la situazione. Tanto che arriva là e dice, ma per me non è lecito entrare. Non è che gli ha detto, vengo, sono tranquillo perché ho capito tutto, Dio mi ha rivelato tutto, è chiaro tutta la sua visione. No, lo capisce piano piano. Passa un paio di giorni. Quando arriva gli ospiti, resta in casa, li ospita, il giorno dopo partano, il giorno dopo ancora, arrivano dove devono arrivare. Passa qualche giorno, ha meditato, l'ha tenuto in cuor suo, ci ha riflettuto, ha vissuto quelle che sono le esperienze quotidiane, la vita. Ha mangiato, è andato a dormire, si sono preparati, hanno preparato bagagli, sono tornati di là, dovevano andare in casa del centurione. C'è stato il cammino, avranno dialogato, parlato insieme, avrà pregato dentro di sé o magari a voce alta. Signore, rivelami, che devo dire, che devo fare? Sto andando, ma non so che fare, che devo dirgli? Tanto che arriva là e gli dice: ma perché mi avete chiamato? Se lo sapeva, non glielo chiedeva, avrebbe cominciato a parlare. Dice: so perché mi avete chiamato, per questo, questo, questo e questo. Non sapeva niente. E quante volte ci siamo sentiti così? Non abbiamo le parole per rispondere a certe domande, a volte ci mettano in crisi, ci possano fare battutine. Ieri sera ero a cena per un compleanno con un amico di mio figliolo, con altri genitori, e questi amici sanno che sono pastore, che insomma si battezza, che ero sposato, che davanti anche ad altri genitori scherzavano, si è cominciato a parlare di questo perché uno dei due, cioè uno dei genitori, ha cominciato a dire che quando aveva chiesto alla sua fidanzata, sua compagna, di sposarsi, è venuto poi il Covid. Dice: non glielo chiedo più. E sicché un altro nostro amico gli ha detto: dice, ma bisognerebbe, c'è Gianluca, ti sposa lui ora, così almeno te non sai nulla, non si programma nulla, lui può sposare, non si sposa, non c'è più nulla. E dico: bellina questa cosa, davvero, quasi la sera mi prendo, mi sposo subito, così. Bisogna prenderla un po' in scherzo. Se me la fossi presa, per cosa me la devo prendere? Cioè, davanti agli altri, chissà che pensano, a pensare quello che vuole. Poi da lì, questo che si doveva sposare ma non si è sposato, ha detto: cioè, che poi tu battezzi? Allora ha detto: va al mare, vedi uno che esce dall'acqua, battezzato, sei battezzato, ti capisci te. Bellina, ti va, ti vendo costume bianco, lo metti di costume bianco perché entra nell'acqua, quando esce ti ho certificato. Si fa un po' di scherzo, è viverla così. Alleggeriamoci di quel peso, di quella religiosità che ci è messa addosso, di santità, di questo alone di lontananza. Dio, no, io sono misero, schifoso, umile. Sì, certo, siamo stati così, siamo così, ma davanti a Dio evidentemente non siamo così. Si è dato il suo figlio per salvarci. Tu vali più del figlio di Dio. Potrei dire: come il figlio di Dio? Ma tu non sei morto, Gesù sì. Dio ha preferito, ha deciso di sacrificare il suo figlio per salvare te. Se io sacrifico qualcosa per qualcuno, chi ha più valore? La cosa che ho sacrificato o la cosa che ho salvato? Beh, allora riflettici, perché tu vali più di te. Ovviamente questo è impossibile, perché Dio ha dato se stesso, Gesù è Dio. Quindi tu vali come Dio, per il mondo no, e neanche per noi stessi a volte, perché ci consideriamo zero. No, ma chi sono io davanti a Dio? Ma non siamo niente, lo sappiamo che non siamo niente. Ma infatti se siamo come Dio, non è tanto perché noi siamo qualcosa, è perché Lui ha detto che sono qualcosa. Quindi non mi fido di tutto quello che abbiamo fatto. Vale tanta spazzatura quello che abbiamo fatto davanti a Dio, perché io posso dire: io sono come te Signore, perché tu lo dici, non perché io ho fatto o perché noi siamo bravi perché abbiamo fatto tutto quello che abbiamo fatto, perché tu ce l'hai fatto fare. Se io sono amato da te, perché tu mi ami, non perché me lo merito. E se siamo qui, abbiamo la possibilità di parlare al mondo di queste cose, come ha fatto Pietro. Cioè, ma non so che cosa dire, ma neanche Pietro lo sapeva. Vai, prova, buttati, qualcosa ti verrà in mente. Se non ti viene in mente, fai una risata, ridi, annulli. E scherziamoci un po'. Ma così sono blasfemo. Certo, dipende cosa devi fare, cosa devi dire. Non importa arrivare a chissà che livello, ma si può scherzare con gli altri, il Dio di Gesù, ma certo, vediamo a che livello. Può essere che magari nello scherzo tu possa dare una parola seria, o magari può essere che nello scherzo tu possa cominciare a parlare delle cose di Dio, tu hai un aggancio. Cerchiamo di andare oltre quelle che sono le nostre barriere mentali. Voglio chiudere con questo brano, è un versetto, dice così. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Ma le stelle fanno poca luce. Risplenderemo pochino. Avessi detto risplenderanno come il sole, ci piaceva di più. Ma ci sono stelle che il sole se lo mangiano così. Un giorno ve lo farò vedere, con le proporzioni. Ci sono delle stelle gigantesche che prenderebbero, se fossero al posto del sole, ingloberebbero pure noi la Terra e anche oltre, arriverebbero quasi fino a Saturno. Delle stelle gigantesche. Brilleremo come quelle stelle. Magari da qui vediamo un puntino lontanissimo, ma se quella luce arriva fino a noi, perché sono veramente dei mostri giganteschi. Quanta luce abbiamo dentro di noi? Se abbiamo Gesù, abbiamo la luce più immensa che possa esserci. Brilleremo di quelle stelle lì. E mi ha fatto riflettere prima, mi sembra Gerardo, che ha detto delle lucine dell'albero, che tanti, non qui, però lo so, in tante chiese fa scalpore l'albero, perché? Perché è blasfemo, perché no, l'albero è pagano. Pensateci quello che abbiamo detto adesso, no? No, ma l'albero no, perché non è mai entrato un albero nelle chiese? Oggi si cambia, si mette l'albero. Ma perché? Perché fa piacere a loro. Perché quando entrano sono abituati a vedere gli alberi nelle case e lo vedono anche qui. E così forse ci percepiranno meno alieni, meno lontani. E un pochino più vicini. Che siamo persone come noi. E sbagliamo come noi. Qui ce la possiamo raccontare come vogliamo, siamo tutti bellini, vestiti belli, tutti, ma quando siamo là fuori con noi stessi ci sentiamo migliori, perché se vi sentite migliori fate una preghierina in più in modo che Dio vi riveli, perché non siamo
migliori. Non mi sento migliore, mi sento più fortunata perché
ho
Gesù con me.
È così. No, ma anche Davide diceva così. Lui disse, invece che fortuna, disse sorte. Mi sa che è la solita cosa.
Certo, privilegio. No, ma non sono migliore, ma sono migliore di altri.
Anche Davide diceva. La buona sorte mi è toccata nel Signore. Ragioniamo su questo. Quindi siamo in cammino, però non ci fermiamo. Il Signore ci sta benedicendo, ci ha benedetto con tutte queste cose. Sono arrivate da Lui queste cose. Continuiamo a modellare noi stessi alla luce della Sua parola. Cerchiamo di somigliarli nelle cose pratiche, quelle che possiamo fare. Gesù andava a mangiare con gli amici che non erano proprio tanto santi, e ci vado anch'io. Gesù che cosa faceva però? Li proteggeva, li difendeva dagli attacchi, i suoi amici, e li difendo anch'io i miei amici. Ma Gesù accoglieva, li voglio accogliere anch'io quelle persone, cose semplici, cose pratiche. Non andiamo a cercare, ma Gesù andava nelle piazze, guariva le nome, no, quello non è per te ancora. Arriveranno per me, ma non è ora. Ora è il momento del segreto, del silenzio, è il momento della riflessione di Pietro che ragiona su quella che è la visione, e questa è la visione per la chiesa di Pistoia. L'abbiamo detto a settembre e lo ribadiamo adesso: misericordia e non sacrificio. Cosa c'hai nella tua vita che in qualche modo sacrifica gli altri in nome di qualcosa che ti fa stare bene? Devi lasciarlo andare, devi cominciare a mangiare cose che non hai mai mangiato, che non vuol dire peccato. Significa che Dio ha purificato alcuni nostri atteggiamenti e possiamo essere d'aiuto per gli altri. Cominciamo a aprire le nostre menti, i nostri occhi, nella Chiesa e fuori. Rimaniamo aperti. che il Signore ci possa utilizzare per portare altre persone alla salvezza, a conoscenza di un battesimo nello Spirito Santo, che prima di ogni altra cosa dobbiamo farla noi questa esperienza. E come l'hanno fatta loro? Ascoltando la parola di Pietro. Forse qualcuno può essere battezzato adesso, non perché Gianluca è bravo, perché Pietro è bravo, perché parliamo delle cose di Dio, perché raccontiamo della salvezza che abbiamo in Gesù. E il Signore opera, e il Signore tocca i cuori, il Signore riempie con il suo spirito. Così non c'è bisogno di atti magici, di muovere le mani. Magari sì, qualcuno forse ha bisogno dell'imposizione delle mani, lo facciamo. Ma non è detto, il Signore è Lui, non noi. Non siamo noi a muovere Dio, è Dio che muove noi, quando c'è necessità. Quando non sentite la parola di Dio, fate quello che dovete fare. Lo sapete benissimo cosa è bene e cosa è male. Il Signore ci darà un premio un giorno. Il premio che ne avremo sarà in base non alla nostra bravura, ma la parola dice in base alla fatica che avremo fatto nel Signore. Il Signore ci benedica e ci dia di poter crescere ancora, non parlo numericamente, parlo nel cuore, nella conoscenza di Dio e nelle esperienze che possiamo fare di Dio, come ha fatto Pietro, che veramente è stato un innovatore, ma non tanto lui, il Signore gli ha detto di fare così, ma lui ha ubbidito e ha aperto la strada all'evangelizzazione degli stranieri da questo passo qui. Il Signore ci benedica.